Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Ed eccoci allora insieme per una nuova puntata di Focus Economia. Come sempre, lo sapete bene, la cronaca economica è il nostro punto di riferimento che ci dà le indicazioni per proseguire questa nostra excursus lungo la puntata di oggi. Quali sono dunque le notizie di giornata? Direi sostanzialmente tre: l'arrivo dei nomi della nuova Commissione europea con la presidente Ursula von der Leyen, che ha reso noti i 20 nomi, ma soprattutto i 6 vicepresidenti. E come sempre vi è un'importante ricaduta sulla politica italiana, perché si attendeva il ruolo che avrebbe avuto il rappresentante espresso dal governo attuale, il governo di centrodestra. Da qui le solite polemiche, però ufficialmente Raffaele Fitto, ministro per la coesione, il PNRR dell'attuale governo, è destinato a diventare, sempre che, e questa è la premessa della trasmissione per quanto riguarda questo argomento, sempre che i vari nomi ricevano il via libera del voto del Parlamento europeo. Dicevo, Fitto, sulle indicazioni della presidente Ursula von der Leyen, dovrebbe diventare commissario alla coesione e vicepresidente esecutivo. È questo aspetto a cui teneva particolarmente il governo italiano. Ecco perché oggi è stato divertente aspettare anche la reazione delle opposizioni dopo l'intervento della von der Leyen. Devo essere onesto, ho monitorato tutti i lanci di agenzia, vi è stata circa un'oretta dove non c'erano commenti delle opposizioni. Come commentare il fatto che comunque Fitto sarà vicepresidente? E da lì in poi, almeno sotto il punto di vista delle opposizioni, si dice sì, sarà vicepresidente esecutivo, ma non avrà quei poteri che ci si aspettava. Per esempio, un punto interrogativo è se anche da Bruxelles Fitto avrà le redini delle indicazioni su tutto il PNRR comunitario. Questo è un primo argomento che approfondiremo oggi in Focus Economia. Seconda notizia di oggi: Consiglio dei Ministri ha preso in considerazione un primo esame del piano strutturale di bilancio, l'ex documento di economia e finanza, è un nuovo strumento introdotto dalla revisione del patto di stabilità. Dunque oggi, con l'esame del PSB in Consiglio dei Ministri, possiamo dire che ha preso via l'iter della manovra economica, della cosiddetta finanziaria, che sarà presentata entro metà ottobre e poi andrà in Europa. Terzo argomento sul quale cercheremo di darvi notizie interessanti è quello di dove sta andando il settore dell'automotive. Perché ne parliamo oggi? Perché vi è stata l'occasione della presenza in Italia dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares, in particolar modo a Torino. Ha conversato con i giornalisti, ha dato alcune indicazioni di dove andrà Stellantis, ma soprattutto delle prossime mosse importanti che interessano a tutti noi. Dunque transizione energetica, emissioni, i limiti minori dal 2025, lo stop ai motori endotermici nel 2035, gli investimenti sulle auto elettriche. Poi Tavares ha commentato anche il momento di grossa difficoltà di Volkswagen. E qui poi si porta dietro il fatto, e forse la notizia ancora più importante parlando di auto e di auto elettriche, il fatto che la Gigafactory di Termoli, Molise, è arrivata all'ufficialità. Probabilmente i fondi destinati a questa mega struttura per la realizzazione di batterie elettriche probabilmente non arriveranno, perché non ci sono le condizioni proprio di fattibilità. della stessa infrastruttura. Dunque lo stesso ministro del Made in Italy Urso ha detto i fondi sono lì pronti e arriveranno quando ci saranno le condizioni, e che non sembrano al momento esserci. Quindi questi i tre nostri argomenti: Commissione Europea barra Fitto, commissario alla coesione e vicepresidente esecutivo, l'inizio dell'iter della manovra economica e poi il settore dell'auto. Tutto ciò, come sempre, ma lo ripetiamo perché ormai i mercati sono molto sensibili all'attesa sul taglio dei tassi di interesse. La scorsa settimana il taglio da parte dei tassi di interesse da parte della BCE, si attende quello della Fed. Tutti questi argomenti messi insieme, oltre alla campagna elettorale in America, ci portano oggi a dare uno sguardo subito ai mercati. Dobbiamo dire che il vecchio continente, l'Europa, ha accolto positivamente, o quantomeno non è stato turbato dai nomi della Commissione Europea. Allora abbiamo un Londra con un più 0,41, Francoforte più 0,50, Parigi più 0,52, velocemente uno sguardo al FTSE MIB, che è quello che a noi interessa maggiormente, più 0,66, e si mostrano in evidenza Iveco Group con un più 4,64%, Nexi più 3,95%, ST Macro Electronics più 2,81%, Tenaris più 2,77%. Invece sull'aspetto negativo Leonardo meno 3,9%, MPS meno 1,56%, Campari meno 0,68%, Saipem meno 0,54%. Uno sguardo veloce agli Stati Uniti, Wall Street, Dow Jones più 0,35, Standard & Poor's 500 più 0,51, Nasdaq, il listino tecnologico, più 0,85. Per quanto riguarda lo spread, in questo momento siamo a 136 punti tra BTP a 10 anni e il Bund tedesco, con un rendimento del decennale al 3,50%. Questo per quanto riguarda un primo sguardo ai mercati. I punti di oggi l'abbiamo detto. Vi ricordo invece che abbiamo anche un altro approfondimento che è dedicato ed è un aspetto che a noi di Radio 24, di Focus Economia, interessa molto, è quello dei trasporti, l'annoso problema delle nostre merci che riescono a raggiungere l'Europa, il resto dell'Europa, il Nord Europa, con grande difficoltà, perché abbiamo da una parte Svizzera, Austria, soprattutto quest'ultima, i problemi politici più che strutturali per quanto riguarda il Brennero, mentre invece con la Francia abbiamo proprio dei limiti fisici che riguardano le infrastrutture del Monte Bianco, del Fréjus, abbiamo dei valichi, delle cosiddette canne, ovvero laddove entrano macchine e camion, le gallerie cosiddette, che sono oggetto di manutenzione ora, ma lo saranno per i prossimi decenni, perché tanti anni, se vogliamo conciliare comunque un minimo di trasporto, fosse anche ad una sola corsia, richiederanno la manutenzione di queste infrastrutture. Dunque dedicheremo anche uno spazio importante al discorso dei trasporti. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, seguiteci anche in diretta sui canali social. Ringrazio anticipatamente in regia Valeria Bernardi e per la realizzazione in redazione del programma Daniele Brunetti e Livia Caivano. Passiamo ai nostri primi approfondimenti. Partiamo come sempre parlando di materie prime, perché le materie prime, perché partiamo da queste? Perché per quanto riguarda il petrolio, il gas hanno delle ricadute dirette sulla nostra vita quotidiana, mentre per quanto riguarda l'oro è sempre un bene rifugio di riferimento nel momento in cui anche i mercati destano preoccupazione, cosa che invece non è oggi, perché abbiamo sentito di come tutti i listini siano positivi. E dunque ecco perché l'oro, che è a 2576, 86 dollari l'oncia, oggi è in flessione dello 0,22%, vanno male i mercati, cresce l'oro, vanno bene i mercati, l'oro ne risente. Gli aspetti energetici con il petrolio WTI 70,87 dollari al barile più 1,1%, il Brent più 0,71%. Con una quotazione leggermente superiore al WTI, il Brent arriva a 73,27 dollari al barile. Oh, ecco i numeri della staffetta quotidiana che quest'estate durante le conduzioni di Focus Economia mi sono mancati, e allora ci perdo un minutino. Dunque, a fronte dei mercati internazionali che vedono quotazioni petrolifere che scendono, i prezzi dal benzinaio alla pompa sono ancora abbastanza fermi, e stando alla consueta rilevazione di staffetta quotidiana, per esempio IP ha ridotto di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, Kuwait ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Le medie dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese elaborate dalla staffetta allora vedono la benzina self-service a 1,757 euro al litro, meno un millesimo, il diesel self-service a 1,639, il GPL a 0,716, il metano a 1,354. Per quanto riguarda il gas, oggi vale 35,1 euro al megawattora, qui vi è un più 4%. Per quanto riguarda le rinnovabili, mi capita di leggere spesso questi nuovi record, ma comunque nei primi 6 mesi dell'anno la produzione da fonti rinnovabili ha segnato un più 27,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando per la prima volta la produzione da fonti fossili, che ha registrato una flessione del 19%. A maggio le rinnovabili hanno coperto il fabbisogno di elettricità con una quota del 52,5% contro il 42,3% del maggio del 2023. Sarà un caso che il petrolio ha quotazioni relativamente basse, ma probabilmente no. Chissà che per la prima volta magari i paesi produttori, che chi ha la mia età, la generazione che ha visto anche gli anni 70 le crisi petrolifere, gli si sia accesa un campanello di allarme, che forse se spingiamo ancora di più sulle rinnovabili il cosiddetto ricatto per quanto riguarda il petrolio si riesca, non dico ad eliminarlo, ma a tenerlo sotto controllo. Velocemente con i dati economici, che sembreranno marginali, ma sono questi dati che spingono poi gli operatori di mercato a determinate scelte. E per esempio le vendite al dettaglio in America salgono dello 0,1% sopra le attese, così come sale a 11,50 punti l'indice manifatturiero Empire State a settembre, meglio delle attese. Questo indice Empire State misura l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area di New York. E anche la produzione industriale USA cresce sopra le attese, più 0,8%. Allora, l'Intel rinvia l'apertura delle fabbriche in Germania e Polonia. Il produttore americano di semiconduttori Intel ha annunciato il rinvio di circa 2 anni della costruzione di stabilimenti in Germania e Polonia, decisione giustificata dalle sue previsioni sull'evoluzione della domanda, secondo un comunicato stampa. Se il progetto non verrà cancellato, si tratterà comunque di un affronto per la Germania. Anche questa notizia la contestualizziamo con quello che vi dicevo in apertura di trasmissione, per esempio questo stop alla Gigafactory di Termoli, problemi tecnici, problemi di finanziamento, riflessione in questo momento storico anche su tutto ciò che è di tecnologico, almeno per quanto riguarda gli investimenti in Europa. Una notizia oggi che ha fatto, almeno se ne parlava in redazione, non c'entra nulla con i fondamenti macroeconomici, ma sull'attività di ognuno di noi nel proprio posto di lavoro. Amazon da gennaio annuncia che si tornerà in ufficio, dunque il big, un big come Amazon ha detto basta allo smart working, e questa è una decisione che fa discutere. Vado veloce perché siamo alle 17.25 con la nostra prima pausa tra 5 minuti. Allora vado sui discorsi più vicini a noi. Il commissario all'economia Gentiloni, ancora per pochi mesi, massimo due, commissario uscente, è tornato a parlare del PNRR, un rinvio. Dice sulla scadenza del PNRR: non dico che un rinvio sia impossibile, quello che è possibile o impossibile è dettato dai numeri. Maggioranza o unanimità, ovvero ci sono dei paesi che vorrebbero avere più tempo per la realizzazione del PNRR. Gentiloni dice è qualcosa che si può fare sempre che si abbiano i numeri. Poi oggi altra puntata del confronto a distanza alcune volte, ma più che ravvicinato, tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ricorderete come la Premier si presentò a Caivano, senza che lo sto a ripetere, poi le polemiche a distanza. Beh, oggi la Regione Campania ha firmato l'intesa con il governo per i fondi di sviluppo e coesione. Parliamo di 3,5 miliardi nell'accordo di oggi, che salgono fino a 6, come dice lo stesso De Luca, in generale. Per fare cosa? Sentiamo De Luca.
Si è concluso un iter amministrativo molto lungo, molto complesso, che ha conosciuto anche momenti di confronto difficile. Diciamo, negli ultimi giorni abbiamo registrato un'accelerazione da parte del Ministero della Coesione, la Presidenza del Consiglio, dunque si è concluso l'iter per la stipula dell'accordo di coesione della Regione Campania, credo in un clima di collaborazione e di rispetto reciproco in relazione alle nostre funzioni. Parliamo dello sblocco definitivo di 6 miliardi e 200 milioni di euro. Per quello che ci riguarda, ovviamente questo accordo sblocca interventi importanti che riguardano tutto il mondo della cultura, il mondo della sanità, alcuni ospedali importanti, Santo Bono, Incurabili a Napoli, il polo multimediale. Si sblocca un comparto di politiche sociali. Sapete che la Regione Campania è l'unica che garantisce il trasporto scolastico fino a 26 anni agli studenti. Proviamo una legge per la famiglia. Insomma, diamo respiro all'economia, alla società campana, e interveniamo su alcuni punti delicati: assetto del territorio, tutela del territorio, viabilità, opere non completate a parte dei comuni degli anni scorsi.
Queste dunque le dichiarazioni fuori di Palazzo Chigi del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Torno su questo incontro con la Presidente del Consiglio Meloni perché non ci sono stati momenti aperti alla stampa. C'è sui social un video della stretta di mano che ha siglato questo accordo, ma è veramente così originale che siano stati firmati, se non sbaglio, 19 accordi di coesione con altrettante regioni. Più delle volte si è sempre spostata la Presidente del Consiglio, questa volta invece è De Luca che è andato a Palazzo Chigi e non ci sono stati momenti pubblici aperti alla stampa. Questo per quanto riguarda l'incontro De Luca Meloni. Ma sempre da Palazzo Chigi, oggi sono arrivati alcuni segnali, alcune indicazioni sulla piaga, per tale è, per i sanitari che sono vittime, veramente vittime di violenza sul luogo di lavoro, soprattutto di pronto soccorso. E allora si è svolto a Palazzo Chigi un incontro presieduto dal sottosegretario Mantovano, al quale hanno preso tutti i ministri competenti, e il vertice ha avuto come oggetto proprio l'adozione di urgenti misure di contrasto alle azioni violente perpetrate contro strutture e personale sanitario. E allora Palazzo Chigi ricorda che attualmente sono 198 i presidi di polizia attivi nelle strutture ospedaliere del territorio nazionale, a fronte dei 126 preesistenti, dunque praticamente 70 quasi in più. In particolare, dall'inizio del 2023 si è registrato un incremento di 72 presidi, pari al 57,1%. E dunque secondo il governo l'esecutivo starebbe facendo la sua parte. Approfitto di questi ultimi praticamente una manciata di secondi per dire e cosa, ecco, questo qui, questa notizia dell'INPS: nei primi 7 mesi dell'anno sono stati erogati 11,5 miliardi di euro per l'assegno unico universale ad oltre 6,2 milioni di nuclei familiari, per un totale di quasi 9,9 milioni di figli. E su questo un'agenzia di poco fa, il Ministero dell'Economia, fanno sapere che non esiste l'ipotesi di interrompere l'erogazione dell'assegno unico universale ai nuclei che non presentino l'indicatore ISEE. Con questa notizia ci fermiamo e tra poco di nuovo insieme.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, uno sguardo rapido ai mercati, alla loro chiusura. FTSE MIB più 0,63%, bene Nexi, Iveco Group, Tenaris, ST, Macro Electronics, con segno negativo Leonardo, MPS, Campari e Generali. Per quanto riguarda Londra più 0,43, Francoforte più 0,49, Parigi più 0,51, uno sguardo a Wall Street: Dow Jones più 0,41, Standard & Poor's 500 più 0,42, Nasdaq più 0,66, spread BTP Bund per quanto riguarda logicamente il nostro paese a 136 punti, con un rendimento al 3,50%. Questa una spolverata velocissima sulle chiusure dei mercati. Tra brevissimo il nostro primo approfondimento dedicato a Stellantis, all'automotive. Prima però ricordo un appuntamento molto importante di Radio 24. Avete ascoltato anche i nostri jingle sui 25 anni della radio. E allora parliamo di riqualificazione di vecchi edifici e soluzioni high tech per la gestione del traffico cittadino. Quale impatto sugli abitanti? Sono i temi del Digital Roundtable di Radio 24 Smart City e Rigenerazione Urbana, condotta da Laura Bettini e Maurizio Melis. L'appuntamento è per venerdì 20 settembre in diretta streaming sul sito di Radio 24 a partire dalle 15. La partecipazione è libera, lo ricordiamo, ma è necessario registrarsi. Tutte le info su radio24.it. Andiamo a parlare di auto. E per parlare di auto, chi meglio della collega del Sole 24 Ore, Filomena Greco. Buon pomeriggio, Filomena.
Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati.
Grazie. Eccoci. Filomena, grazie del tuo contributo. Allora, Filomena, la presenza di Tavares a Torino per quale ragione?
Allora, Tavares oggi è da Torino perché ha inaugurato l'hub dedicato, la lab globale del gruppo dedicato ai veicoli commerciali e quindi ai sei brand dei veicoli commerciali, Fiat Industrial su tutti. È una parte importante del gruppo, circa un terzo dei ricavi e più o meno metà degli utili, quindi parliamo di una fetta, insomma, del business di Stellantis di cui forse si parla meno rispetto all'auto, ma che cuba moltissimo, insomma. Quindi hanno inaugurato un hub globale dove lavoreranno una 80 di persone per incrociare le funzioni, come si dice in questi casi, avvicinare le persone, rendere le decisioni e le strategie più veloci da prendere in un mercato che cambia in fretta, che ha bisogno, insomma, di risposte molto molto veloci.
Ecco, lo stesso Tavares ha detto la nostra presenza qui a Torino è proprio per confermare, dunque, anche con l'hub globale quanto noi siamo interessati a Mirafiori e a Torino stessa.
Sì, questa è una cosa che Tavares ribadisce sempre in un contesto industriale che è complicatissimo e che ha anche registrato dei toni drammatici, diciamo, in questa conferenza stampa che lui ha fatto. Vi cito due aspetti. Alla domanda di noi cronisti, insomma, se Stellantis potrà arrivare a chiudere uno stabilimento come sta facendo in questo momento Volkswagen, Tavares ha detto che da mesi hanno iniziato come gruppo una strategia, diciamo, molto, molto difficile per cercare di non arrivare a quel risultato. È troppo presto, dice Tavares, per capire se abbiamo sventato quel rischio, cosa che invece i tedeschi stanno facendo. È troppo presto per dirlo, però siamo in corsa proprio per evitare questo aspetto, diciamo, estremo dal punto di vista industriale. Una seconda cosa che ha sottovalutato Tavares, che ha sottolineato Tavares, è che in questa fase non è più il tempo delle preoccupazioni e delle paure. L'intero settore, i player europei importanti stanno lottando per la sopravvivenza, insomma, quindi il contesto industriale di mercato è veramente molto difficile e sono diverse le componenti che stanno pesando in questa fase. Da un lato abbiamo la transizione verso l'elettrico e un'Europa che sconta ancora un gap importante di costi e di tecnologie rispetto alla Cina, e questo è il primo aspetto. E c'è anche un aspetto meno industriale, più di mercato, che è legato al fatto che il mercato dell'auto di fatto ha ancora un gap da recuperare rispetto al 2019, cioè siamo ancora sotto in media in Europa di circa il 20%, sono milioni di auto che mancano all'appello, sostanzialmente decine di migliaia di auto che mancano all'appello, che quindi non permettono ai gruppi, sostanzialmente ai gruppi, ai car maker, di poter chiudere il cerchio sul tema delle reindustrializzazioni, che espongono a un rischio enorme come quello, appunto, come si è evidenziato dal fatto che Stellantis, che è il più grande gruppo europeo, il primo per presenza di mercato, addirittura è arrivato a sciogliere, diciamo, gli accordi sindacali ed annunciare la chiusura di uno stabilimento. È una cosa che non succedeva da 80 anni, insomma, quindi è un fatto veramente storico ed non è un campanello d'allarme, ma è l'effetto di una crisi del settore che va avanti da anni, insomma.
Ecco, Filomena, non so se è una mia interpretazione personale, sì, ma laddove Tavares parla di quanto sta accadendo a Volkswagen e poi dice ma forse c'è stato qualcuno che ha accelerato troppo sull'elettrico pensando forse di venderlo allo stesso prezzo dei motori, delle macchine tradizionali, ecco, si riferisce a Volkswagen, noi non faremo gli stessi errori, o a chi si riferiva?
Sì, si riferisce a Volkswagen, è stato il gruppo che ha più investito in queste tecnologie, il che è positivo in sé come elemento, perché è stato molto reattivo, ha sostenuto, diciamo, la transizione, anche perché è arrivata questa transizione verso l'elettrico dopo il Dieselgate, quindi per riscattare un'intera industria è chiaro che la Germania è partita prima di tutti gli altri e ha abbracciato questa svolta epocale dal punto di vista della trazione dei veicoli e tecnologico. Il problema però è che ha investito moltissimo, ma il mercato in questo momento non sta rispondendo, quindi il mercato ha un duplice problema: da un lato c'è un problema di volumi, siamo ancora sotto il 20%, dall'altro c'è un problema di alimentazioni, cioè l'elettrico non è decollato, la gente non vuole pagare, non è disposta a pagare l'elettrico più dei motori tradizionali, e se non ci sono gli incentivi l'elettrico si blocca, che è esattamente quello che sta succedendo adesso. Gli incentivi ci sono ancora in Italia, in Spagna, qualcosina per le flotte c'è anche in Inghilterra, ma di fatto le immatricolazioni sull'elettrico si sono, non solo si sono bloccate, ma stanno facendo un passo indietro rispetto all'anno scorso, e la quota di mercato, il market share delle auto alimentate elettricamente è scesa rispetto all'anno scorso. Quindi invece di andare avanti stiamo andando indietro, mentre i grandi gruppi continuano a fare gli investimenti, cioè gli investimenti sono allocati, sono fatti, ma il mercato non sta rispondendo. Quindi questo cortocircuito è un cortocircuito veramente pericoloso per gli asset industriali europei, insomma per tutti i gruppi, ecco.
Chiaro.
E allora la strategia di Stellantis, lui rivendica una strategia sostanzialmente diversa rispetto a quella dei tedeschi.
Ecco, ma secondo te adesso, al di là di Stellantis e al di là degli incentivi che ogni Stato decide di dare o meno, è anche un problema di modelli? Cioè il mercato non tira perché in alcuni Stati non ci sono modelli che possano piacere ai consumatori, o i consumatori non hanno la disponibilità economica poi per fare questi acquisti?
Sì, c'è un tema economico prima di tutto. Il tema del ritardo della gamma è legato al fatto che il mercato non decolla. Il mercato non decolla anche perché le infrastrutture non sono ancora mature. Quindi è difficile dire quale fenomeno condiziona l'altro, si condizionano tutti sostanzialmente. Quindi uno, magari un gruppo decide di lanciare 3 nuovi modelli sul mercato dell'elettrico, il mercato dell'elettrico fa un passo indietro e tu ritardi il lancio di un modello sugli altri, e questo rallenta, diciamo, la presenza della gamma. E così come anche la disponibilità dei consumatori a spendere di più se non ci sono incentivi, questo è un tema essenziale. Di fatto la nostra industria non è ancora allineata a quella cinese per i costi, sconta più o meno il 25-30% di costi in più anche sul mercato finale, e a questo si aggiunga poi l'aumento dei prezzi legato alle materie prime che abbiamo accumulato con la fase del Covid, e questo rende di fatto i modelli elettrici difficili da approcciare per la middle class, di cui parla lo stesso,
certo,
Tavares continuamente,
certo.
No? Quindi è un po' un cane che si morde la coda, sono tutti elementi che si condizionano l'un l'altro. Di fatto servirebbe qualcosa che sbloccasse, insomma, un po' tutto. Probabilmente servirebbe un'azione unitaria europea, però a livello unitario, ecco, difficile immaginarlo non essendoci un mercato unico, però quello servirebbe per sbloccare un po' l'impasse in cui in questo momento è sia l'industria,
certo,
che il mercato.
Ecco, Filomena, abbiamo un minuto, allora ricordiamo Tavares, la sua presenza a Mirafiori è proprio per sottolineare l'importanza che Stellantis dà a Mirafiori, confermata la 500 ibrida a Mirafiori a inizio 2026, non abbiamo problemi di organico a Mirafiori, confermiamo i modelli Maserati a Mirafiori, e questo sin qui per il polo di Torino. Per quanto riguarda Termoli, cosa sta succedendo?
Per quanto riguarda Termoli c'è stato un accordo oggi, lì appunto in conseguenza del fatto che il mercato dell'elettrico ha frenato, Stellantis ha ritardato quell'investimento, invece di aprire 3 fabbriche, 3 gigafactory, ne è aperta una sola in Francia, sono rimaste bloccate quelle in Italia e quelle in Germania, proprio per i motivi che spiegavamo. Il ministero ha dato, il governo ha dato dei fondi a Stellantis con il PNRR, che però devono essere spesi e rendicontati entro il 2026, quindi quello che ha detto il governo è se non sbloccate il progetto bisognerà ritirare quei fondi e magari studiare più là, quando avrete deciso e rimesso in pista il progetto, studiare Bene. Un'altra forma di sostegno. Quindi di fatto non è una rottura, le parti si sono in qualche maniera, diciamo, sono state molto attente ai toni oggi su Termoli.
Bene, grazie a Filomena Greco, collega del Sole 24 Ore. Stiamo parlando di auto, allora cosa meglio del traffico ora?
Focus Economia.
Di nuovo insieme, Focus Economia, rientro con una brevissima coda sul discorso che stavamo facendo su Stellantis, sulle auto e soprattutto sullo stop che sembra esserci sulla Gigafactory di Termoli. Evidente la preoccupazione dei sindacati, che dicono ci mobiliteremo contro l'incertezza che vi è su questa infrastruttura. Invece a livello più ampio è uscita la data dell'ultimo confronto tra Europa e Cina sui dazi sulle macchine elettriche cinesi, parliamo del 25 settembre. Allora, lo dicevo in apertura di programma, e questo è un tema a noi molto caro, ovvero quello di come le nostre merci, le merci italiane, possano raggiungere gli altri paesi. E allora bene le autostrade del mare, benissimo il trasporto su ferro, anche se qui poi arrivando al nord i treni devono passare nelle gallerie, e abbiamo l'annoso problema dei valichi con il nord-ovest, che di fatto è un collo di bottiglia. Stiamo parlando dei collegamenti con la Francia, lo facciamo però con il presidente di FAI, Enzo Pompilio D'Alicandro. Buonasera D'Alicandro.
Buonasera.
E dico bene, parlando della Francia, che ormai è diventato un collo di bottiglia per le nostre merci?
Assolutamente sì, noi verso la Francia abbiamo due valichi alpini, il Trafore Monte Bianco e il Trafore Freius. Come voi state raccontando ormai da tempo, il Monte Bianco è chiuso fino a dicembre, quindi abbiamo un unico valico, 600.000 camion Monte Bianco, 800.000 Freius, 1.400.000 camion, oggi tutti attraverso il Freius con un'unica canna, quindi tutti i giorni facciamo gli scongiuri perché non succede niente, se no si va tutti a Ventimiglia.
Allora, la FAI, ricordo, la Federazione Autotrasportatori Italiani, conta circa 9.000 associati con circa 70.000 veicoli, pensate, 30 associazioni territoriali di rappresentanza. D'Alicandro, dunque problemi per il Monte Bianco, per il Freius, qual è dei due che la preoccupa maggiormente?
Ma allora, in realtà la cosa che ci preoccupa maggiormente, come dicevo, è avere un unico traforo con un'unica canna. Il traforo del Freius, al traforo del Freius è già stata realizzata la seconda canna, così che i veicoli non si debbano incrociare durante il transito, ma non è ancora aperta. Siamo in attesa di un collaudo che dura da troppo tempo, e la barzelletta in tutta questa storia è che i trasportatori ormai da 7 anni, quando passano attraverso il traforo del Freius, nelle tariffe che pagano, pagano anche già la realizzazione della seconda canna.
Quindi praticamente i trasportatori si sono già autopagati la seconda canna,
no,
come la definisce lei?
Le concessionarie.
Le concessionarie, certo. Sì, 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 no, no, le concessionarie se le sono pagate. I trasportatori hanno già di tasca loro pagato un qualcosa di cui non stanno usufruendo.
L'economia italiana sta pagando una seconda canna che è in attesa di collaudo.
Chiaro.
A questo si aggiunge l'evento drammatico da un punto di vista trasportistico, per fortuna non di vite umane, che è accaduto un anno fa, quindi al 27 di agosto del 2023, una frana,
della frana,
come
sì,
tante capitano in montagna, si abbatte sulla ferrovia costruita 150 anni fa da Cavour e causa lo stop della linea ferroviaria. Di conseguenza, quei pochi treni che passavano di là oggi non passano. Noi abbiamo un'autostrada ferroviaria, quella che viene chiamata AFA, Autostrada Ferroviaria Alpina, che arriva ad avere 5 corse giornaliere, che il cui 90% dei veicoli erano veicoli che trasportano merci pericolose, che oggi è chiusa da un anno, e le merci pericolose devono necessariamente essere instradate via strada attraverso il traforo del Freius, con tutti i rischi di cui si parlava prima. Non riusciamo a comprendere come mai una frana, che nelle montagne, come dicevamo prima, le frane ci sono,
certo,
peraltro in quell'area lì 150 anni fa hanno costruito una galleria per proteggere dalle frane, e la galleria non è intaccata dalla frana. Le autorità francesi ci stanno mettendo un tempo interminabile,
ecco,
per
ecco, e qui stavo venendo io per farle l'ultima domanda. Di fatto abbiamo poco più di un minuto. Ho l'impressione, vediamo se lei me la conferma, che per una volta noi lato italiano siamo più efficienti sotto l'aspetto della manutenzione, che logicamente deve essere fatta lato Francia, lato Italia. Perché la manutenzione francese va a rilento? Ci posso vedere io la volontà di non favorire le nostre merci?
Questo non lo so, ma indubbiamente in 2 anni è stato fatto il Ponte Moranti, non ci si può mettere 2 anni per liberare una ferrovia da una frana di dimensioni importanti, ma come tante che accadono nelle montagne, e quindi c'è qualcos'altro che noi non sappiamo, ma che sta mettendo in seria difficoltà l'economia italiana e il sistema logistico e trasportistico del nord-ovest.
Velocissimamente, il governo può fare qualcosa su questo?
Non possiamo invadere i francesi, ma dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per ottenere una velocizzazione di queste operazioni di sgombero. Il presidente Cirio e il ministro Tajani sono intervenuti subito all'ultima notizia di un allungamento di altri mesi, ma se arriva l'inverno ci aspettiamo che i tempi si allungano e quindi si va alla prossima estate. E
Chiaro. Questo
è un problema.
Grazie a Enzo Pompilio D'Alicandro, presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani. Noi ci fermiamo perché tra brevissimo c'è il GR di Radio 24 delle 18.
Siamo nel pieno mezzo di un'ubriacatura da AI che tocca tutti i prodotti, anche quelli paradossalmente più banali, cioè quelli da cucina oppure elettrodomestici, frigoriferi. Ogni tipo di prodotto ormai, se non ha la sigla AI, sembra che non riesca a vendere bene.
Se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su Facebook, e questo messaggio contiene un documento illecito, insieme a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata, avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni stato ne ha una, noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto: guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua, che è vietata. Quindi non solo rispondono, ma se rilevano, comunicano.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Sono le 18.
GR 24, il sole 24 ore.
Nuova commissione, Fitto vicepresidente gestirà il PNRR con il commissario Dombrovskis, festeggia la maggioranza. Libano, 1000 feriti tra i membri di Hezbollah a Beirut. Ennesima aggressione in corsia a Bolzano dove un medico è stato assalito da un ex paziente psichiatrico. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Sono onorato dell'incarico ricevuto da Ursula von der Leyen e la ringrazio per la stima e la fiducia che mi ha voluto dimostrare con questa scelta. Così il futuro commissario europeo Raffaele Fitto in una nota. Fitto è stato nominato vicepresidente esecutivo con delega alla coesione e alle riforme. Non avrà la supervisione esclusiva sui fondi del PNRR perché la condividerà con il rigorista lettone Dombrovskis. Fitto e gli altri 25 commissari dovranno affrontare ora le audizioni del Parlamento europeo, che potrebbero bocciare alcuni dei nomi presentati oggi a Strasburgo. La nuova commissione dovrebbe entrare in carica a novembre o al più tardi a dicembre. Festeggia intanto la maggioranza, appunto, la designazione di Fitto.
Un riconoscimento importante, l'Italia torna finalmente protagonista in Europa, la Premier Meloni esulta per la nomina di Raffaele Fitto, accolta con un applauso dal Consiglio dei Ministri, è un'ottima notizia che conferma la credibilità e il ruolo di peso del nostro paese, le fa eco Tajani da Forza Italia, mentre dalla Lega Salvini si dice certo che Fitto saprà portare avanti gli interessi dell'Italia con buon senso e concretezza, la delega alla coesione che gli è stata attribuita vale attorno ai 378 miliardi, sottolinea la maggioranza, il cui auspicio è che nel voto a Strasburgo Fitto sia sostenuto anche dalle opposizioni. Ascolteremo cosa dirà e poi valuteremo, replica critico il Partito Democratico, secondo il quale la commissione varata da Ursula von der Leyen rappresenta un passo indietro di stampo conservatore. I Verdi annunciano invece voto contrario, stesso orientamento per i 5 Stelle, che giudicano una brutta notizia per l'Italia la perdita di una delega pesante come quella all'economia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
I più alti responsabili della sicurezza israeliana sono stati convocati per un incontro d'emergenza con il governo. L'incontro è avvenuto dopo le esplosioni multiple in Libano e a Damasco, in Siria, in cui sono rimaste ferite 1200 persone. L'intelligence israeliana ha rilevato segnali insoliti di preparativi militari di Hezbollah nel Libano meridionale. Nelle esplosioni sarebbe rimasta uccisa una bambina di 10 anni e tra le vittime anche il figlio di un deputato libanese di Hezbollah, Ali Ammar, e, secondo Haaretz, anche l'ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani. La Camera ha approvato l'articolo 26 del DDL sicurezza emendato dal governo, che introduce nel codice penale anche la resistenza passiva in carcere. Chi partecipa a una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti commessi in tre o più persone riunite è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. In tale contesto costituiscono, si legge, atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva. Durissime critiche dall'opposizione, così la protesta non violenta è equiparata all'aggressione, dice Riccardo Maggi di Più Europa. Ennesima aggressione in corsia a Bolzano, dove un medico è stato assalito da un ex paziente psichiatrico. Il dottore non ha riportato ferite gravi. Intanto a Palazzo Chigi un vertice affronta l'emergenza delle violenze contro i sanitari.
Mentre a Palazzo Chigi un vertice focalizza l'attenzione su possibili misure urgenti contro le aggressioni al personale sanitario, un medico del reparto di psichiatria dell'ospedale San Maurizio di Bolzano è vivo per miracolo. Ieri sera un ex paziente 57enne bolzanino incensurato ha colpito alla schiena con un coltello da cucina il medico di turno, che solo per fortuna ha riportato ferite lievi. In questura l'aggressore ha ammesso il fatto senza essere in grado di darne una giustificazione plausibile. Per il caso di Foggia, come atto dovuto, 20 dipendenti del policlinico riuniti, tra medici e infermieri, sono indagati per cooperazione in omicidio colposo in relazione al decesso della 23enne Natascia Pugliese. La ragazza di Cerignola è morta lo scorso 4 settembre durante un intervento chirurgico, evento che aveva scatenato una spedizione punitiva nel reparto da parte dei familiari della giovane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia, il giornale radio alle 19.
Facciamo molte bolle doganali e vorremmo gestirle a casa nostra. Voi come fate?
Ormesani è lo spedizioniere doganale che fa la dogana a domicilio con attivazione gratuita.
Ormesani.com.
Rimangono solo pochi giorni per approfittare delle offerte Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi. Prenota ora il tuo volo per New York entro il 19 settembre a partire da 415 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Condizioni e informazioni su KLM.it.
Scopri la nuova generazione di veicoli commerciali Fiat Professional pronta a supportare il tuo lavoro. Nuovo stile, nuovo infotainment, tanto spazio. Con una volumetria di carico fino a 17 metri cubi sui furgoni di serie. Disponibile anche in versione 100% elettrica. A partire da 16.300 euro oltre IVA con incentivi statali e rottamazione. Fino al 30 settembre. Ti aspettiamo in concessionaria. Per info su rottamazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info e consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri e periti di tutta Italia. Con 400 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it. Dal concordato preventivo alla riforma delle sanzioni e del ravvedimento, dalle dichiarazioni all'IVA e bonus edilizi. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 19 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
Audi for Business, main partner di Telefisco, offre una consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Fare impresa guidati dall'avanguardia.
Vuoi una connessione internet che non ti lasci mai? Prova gratis Eolo Azienda per 2 mesi. Copertura e condizioni su azienda.eolo.it.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, oggi in studio Vincenzo Miglietta. Parliamo ora del piano strutturale di bilancio. Di fatto, con la presentazione del PSB è partito l'iter della classica manovra economica, della quella che abbiamo chiamato per tanti anni la finanziaria. Il PSB è un documento che ha fatto il suo esordio oggi in Consiglio dei Ministri e che è previsto dalle nuove regole europee del patto di stabilità. Si legge velocemente: nell'orizzonte temporale considerato dal piano, il tasso di crescita della spesa netta si attesterà su un valore medio prossimo all'1,5%, e poi c'è l'impegno a scendere sotto la soglia del 3% del rapporto deficit-PIL già nel 2026. Questi di fatto i punti cardine del piano strutturale presentato oggi. Possono sembrare scarni, ma tali sono proprio perché è un documento che andrà poi a riempirsi nelle prossime settimane, soprattutto dopo il 23 settembre, quando l'Istat renderà noti i dati economici dell'ultimo triennio, con le correzioni soprattutto del prodotto interno lordo dal 2001 e dal 2021 in poi, che potrebbero dunque, siccome sarà rivisto probabilmente al rialzo, potrebbero aprire nuovi margini di manovra, nuove risorse per la prossima finanziaria. Di tutto questo parliamo con il collega Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Dino.
Buon pomeriggio, grazie Vincenzo.
Grazie Dino della tua partecipazione. Dino, non so se sei d'accordo con me, io su questo piano strutturale di bilancio non perderei tantissimo tempo, proprio perché siamo all'inizio del percorso, ma quello che mi piaceva chiederti, al di là di questo, su cosa si baserà secondo te, secondo quello che si può sapere in questo momento, siamo al 17 di settembre, la prossima manovra economica dell'attuale governo?
Allora il documento di oggi è un po', come dire, il prologo, quello che precede la manovra e poi ne traccerà la cornice, come tu anticipavi, attraverso i numeri che saranno diffusi nei prossimi giorni. È importante perché noi dobbiamo stare in ogni caso entro di limiti prefissati per la riduzione del deficit e del debito, e di conseguenza anche la manovra che verrà ne sarà profondamente condizionata. Al momento, da quello che si sa, i lavori sono in corso, evidentemente si tratta di una manovra che si aggira attorno ai 25 miliardi, considerato che buona parte, attorno ai 15 miliardi, è già impegnata dalla volontà del governo di confermare anche nel 2025 le due misure portanti della manovra di quest'anno, vale a dire il taglio del cuneo contributivo per i redditi fino a 35 mila euro e poi la riduzione a 3 delle aliquote IRPEF. Queste due misure già, come dire, comportano un esborso non da poco, tanto che si dice che il governo al momento è alla caccia di circa 10 miliardi per completare il quadro. A quel punto, una volta definito come dire, il contesto di riferimento e le variabili macroeconomiche, il governo dovrà decidere dove convogliare le risorse e come finanziarle. Come si sa, anche quest'anno la lista è molto lunga.
Quindi ecco Dino, 15 miliardi sono già impegnati tra taglio del cuneo e la conferma delle tre aliquote IRPEF, ricordiamo è una misura momentanea, il passaggio da 4 a 3. Il resto potrebbe andare così in ordine sparso sulla famiglia in generale, tra figli e aiuti alle famiglie meno abbienti?
Questo è uno dei punti sui quali si sta discutendo e il governo ancora non ha trovato una soluzione. C'è una proposta che è stata avanzata nei giorni scorsi dal ministro Giorgetti e ora si stanno quantificando gli oneri, che sarebbe sostanzialmente quella di procedere attraverso un meccanismo che in qualche modo anticiperebbe il cosiddetto quoziente familiare, vale a dire il reddito complessivo che si come si divide per i componenti della famiglia e si determina in quel modo. L'aliquota non sarà il quoziente familiare, ma sarà probabilmente un tentativo di operare attraverso le detrazioni a beneficio delle famiglie più numerose. Questo è una possibilità e Giorgetti stesso l'ha quantificata in 5-6 miliardi. E l'altra strada è quella di procedere attraverso l'assegno unico che, come sappiamo, dal 2022 ha accorpato molte detrazioni preesistenti. Da questo punto di vista si tratta di stabilire in che direzione il governo vorrà andare attraverso una ridefinizione dell'assegno unico, ma operando sempre attraverso il meccanismo delle deduzioni e delle detrazioni. Come finanziarlo? Questo è il punto interrogativo. Il governo sta cercando di individuare all'interno delle 620 agevolazioni fiscali che sono presenti nell'ordinamento e che comportano un minore gettito di circa 105 miliardi, sta cercando di individuare alcune voci per provare a recuperare risorse. Questo delle tax expenditure, lo ricordo,
certo,
è un capitolo di cui parliamo, come dire, da un bel po' di tempo e non siamo mai riusciti a metterlo in pratica come governo, nessun governo è riuscito, però c'è questo tentativo di razionalizzare le spese fiscali e da lì recuperare il gettito. E poi c'è l'attesa entro il 31 ottobre del gettito che potrà venire dal concordato preventivo biennale, da cui secondo alcune stime si attenderebbero almeno 2 miliardi. Queste potrebbero essere alcune delle fonti di copertura, ma siamo ancora lontani.
Siamo solamente all'inizio, Dino, e brevissimamente, e tu dicevi, ricordavi, forse potrebbe esserci un gettito maggiore del previsto della riduzione di deduzioni e detrazioni, è un argomento attorno al quale si lavora da anni. Un altro argomento è anche quello della spending review dei vari ministeri, ma mi sembra che anche su questo punto e soprattutto quest'anno siano arrivati molti, molti malumori.
Beh, al contrario, c'è un lungo elenco di maggiori spese che provengono dai ministeri e il ministro Giorgetti sta provando a resistere. C'è una ipotesi di spending review, cioè di razionalizzazione della spesa, che il ministro Giorgetti ha quantificato attorno ai 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo nel 2025, ma evidentemente è ancora troppo poco, perché certamente le ipotesi di riduzione strutturale, queste dovrebbero essere non annuali, del gettito fiscale, devono essere coperte da pari riduzioni della spesa.
Certo,
ma come sappiamo questo è molto complicato.
Bene.
Molto complicato.
Grazie a Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie, Dino.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Eccoci di nuovo insieme, Focus Economia. Parliamo ora della nuova Commissione europea, i nomi annunciati dalla presidente Ursula von der Leyen. Lo facciamo con la collega Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Adriana.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie, Adriana, della tua partecipazione. La prima domanda, Adriana, ci sono dei nomi che non ci aspettavamo?
No, direi di no. L'unica sorpresa è stata quella proprio in extremis, quella di Breton, che ha dato le dimissioni,
certo,
ed è stato sostituito da Séjourné, ma che era il capogruppo liberale al Parlamento europeo, poi richiamato a Parigi per fare ministro degli esteri e poi rispedito in Europa da Macron.
Chiaro.
E quindi quella è la grande novità. Dal punto anche della distribuzione dei portafogli, grosso modo si sono confermate le indiscrezioni della vigilia, quindi
Quindi nomi confermati, anche soprattutto l'attribuzione, era questa la seconda domanda che ti stavo per fare, ma tu stessa mi dici che non ci sono state novità. Allora, per fare il solito provinciale che guarda solamente all'Italia, veniamo all'annoso nodo di Raffaele Fitto. Come dobbiamo giudicare le attribuzioni a Fitto? Una vittoria o una sconfitta per la presidente Meloni? Se la vogliamo dire così.
Nel senso, no, secondo me non è né l'uno né l'altro, è diciamo l'affermazione di un ruolo che sicuramente si attaglia bene sulle competenze di Fitto, è un ruolo importante perché la politica di coesione, le riforme e il PNRR sono diciamo dei temi importanti dal lato delle politiche europee, dal lato della gestione di fondi, sono circa poco meno di 400 miliardi che vengono gestiti, diciamo, e quindi è un portafoglio importante, perché la coesione è importante dal punto di vista della competitività, eccetera eccetera. Non è diciamo il portafoglio stellare, nel senso che quelli stellari sono la concorrenza, che per esempio è andata alla Spagna, l'economia che è andata a Dombrovskis, il bilancio che è andato alla Polonia, che lì ci sono veramente non solo diciamo le leve dei quattrini da attribuire a destra e a sinistra, ma anche tutto il discorso della riforma del bilancio pluriennale che sarà fatto appunto in questa legislatura. Quindi insomma ci sono portafogli stellari, anche la Francia ha avuto il portafoglio del mercato unico e dell'industria, ma per esempio, nonostante le indiscrezioni, diminuito della difesa, che è andata invece al lituano, per esempio,
che non è scusami, Adriana, non è cosa da poco la parte della difesa, proprio perché, se non sbaglio, anche dalle parole della von der Leyen, sarà uno degli elementi di questa legislatura.
Certo, forti di questa legislatura. L'immigrazione, per esempio, è andata all'austriaco, in un paese, l'Austria, che a fine mese andrà a votare, probabilmente vedrà salire come cancelliere, cioè si teme, l'estrema destra dell'FPO. Quindi, e lì gli hanno dato l'immigrazione agli interni, tanto per dire. Quindi ci sono delle partite ipersensibili sulle quali appunto la distribuzione dei portafogli, secondo me, è stata fatta con un criterio che consente alla von der Leyen di tenere tutto sotto controllo. E al suo partito, al PPE in sostanza. Quindi diciamo lei ha giocato molto pro domo propria, in sostanza, anche se ai socialisti, tanto per dare un'idea dello sbilancio di forze politiche che non dipendono da von der Leyen, dipende semplicemente dalla nuova mappa politica dell'Europa, proprio perché i governi in carica oggi sono 15 su 27 targati popolari. Ci sono 15 portafogli dentro la commissione attribuiti al PPE, 4 ai socialisti e 5 ai liberali, tanto per dirne una. Tra l'altro questo dà la misura della, se si vuole, speciosità, molto spesso tutta italo-italiana, delle polemiche. Non si vuole l'ECR come alleato, lo si vuole mettere al bando, i veti e i controveti. Questi numeri che vedono appunto 15 commissari PPE, 4 socialisti, 5 liberali, un ECR e uno dei patrioti, dalla misura dei nuovi equilibri che ci sono anche dentro al Parlamento e della difficoltà di avere una maggioranza stabile che lo possa governare, e quindi anche della opportunità per la von der Leyen di cercare la sponda di Meloni, no? Perché altrimenti non ha sufficienti voti per, diciamo, dormire sonni tranquilli se vuole farsi approvare dal Parlamento certe iniziative.
Certo.
Quindi ecco, direi che c'è anche molta nuova Europa in questa nuova commissione, anche dal punto di vista per esempio della gestione, mentre la prima gestione è stata estremamente accentatrice, poco collegiale e per questo molto impopolare, questa volta anche alla luce per esempio del rapporto Draghi, si è colto, diciamo, lo spirito della necessità più che mai di fare coordinamento e cooperazione. Quindi von der Leyen ha molto insistito sul fatto che nessun commissario lavorerà da solo. Ci saranno questi sei vicepresidenti, tra cui appunto Fitto, che avranno delle supervisioni sui rispettivi, diciamo, cluster, cioè i gruppi di competenze, però tutti si dovranno, insomma, coordinare tra di loro e con von der Leyen naturalmente. Quindi, insomma, dovrebbe essere una commissione diversa, anche se io ci credo poco che una che ha, come dire, nel DNA la mania di accentrare, di governare, di privilegiare, di non comunicare, temo che non riuscirà a correggere queste sue, come dire, tentazioni irresistibili.
Chiaro, chiaro. Adriana, aver aumentato il numero delle vicepresidenze per accontentare un po' tutti, tra cui l'Italia, può depotenziare anche questo ruolo proprio della vicepresidenza?
Sai, quello lì si saprà vivendo.
Okay.
Nel senso che bisognerà vedere nei fatti come tutto questo funzionerà. Le vicepresidenze, per esempio, vedono la maggioranza di persone femminili rispetto, sì, ai maschili, sono 4 donne e 2 uomini, e diciamo hanno un senso proprio anche rispetto alle priorità, che, diciamo, le priorità strategiche che la Commissione von der Leyen 2 si è voluta dare. Quindi c'è quello che sovraintende, diciamo, ai fatti economici, quell'altro che sovraintende appunto alla coesione, chi alla alla sovranità tecnologica. Insomma, ci sono diverse caratteristiche che dovranno appunto informare la nuova politica della Commissione. Poi però, naturalmente, tutto questo è provvisorio, perché deve passare al vaglio del Parlamento europeo.
Chiaro, chiaro. L'abbiamo detto ad inizio trasmissione. Sì, sì.
Muoveranno tutti, eccetera, oppure se qualcuno sarà scartato, qualcuno sarà sostituito. Insomma, bisognerà vedere.
Assolutamente. Perché ci sono anche dei precedenti di bocciature importanti. Grazie allora ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie Adriana, buonasera.
Buonasera a voi.
E noi siamo in chiusura, quindi i miei ringraziamenti. In regia Valeria Bernardi, in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano. Un saluto da Vincenzo Miglietta.